Non c'è nulla di male, sorella, non fartene un problema. Amen. Gloria a Dio. Amen, amen. Gloria al Signore. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo in 1 Samuele, capitolo 21. Inizieremo la lettura dal verso 10 e poi ci inoltreremo al capitolo 22 fino a leggere i primi 5 versi. No, non mandate i bambini, vedo che i bambini vanno, non troveranno il culto per i bambini, così cortesemente ritornate, prendete i vostri bambini, oggi non abbiamo la possibilità di offrire questo servizio. Gloria a Dio, ripeto, 1 Samuele, capitolo 21, dal verso 10, se l'avete preso ci alziamo in piedi e lo leggiamo. Gloria a Dio. Qui Davide è perseguitato, prima va a Nob e a Gat, adesso qui si trova davanti al re Achis. Dice così, verso 10, capitolo 21, primo Samuele. Dio benedica la sua parola. Allora Davide si alzò in quel giorno, riprese a fuggire lontano da Saul. Ripeto, lontano da Saul, Davide fuggì in quel giorno e andò da Achis, re di Gat. I servi del re dissero a Achis: Non è questi Davide il re del paese? Non è egli colui del quale si cantavano delle danze? Saul ha ucciso i suoi 1.000, Davide i suoi 10.000. Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, stracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori: Guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, e si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. Di là Davide andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: Permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a quando io sappia quello che Dio farà di me. Ripeto, permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a quando io sappia quello che Dio farà di me. Egli dunque li condusse davanti al re Moab e gli disse, ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza. Il profeta Gad disse a Davide: Non stare più in questa fortezza, parti e va nel paese di Giuda. Davide allora partì e giunse nella foresta di Cheret. Fin qui la parola del Signore. Signore, è la tua benedizione che, aggiunta alla lettura, provoca in noi una lezione spirituale che porta beneficio alla nostra vita, che ci fa comprendere che le vicissitudini della vita possono essere affrontate in varie maniere, ma tu dai a noi la scelta di affrontarle come noi li desideriamo. E noi ti chiediamo, guidaci con la tua saggezza, aiutaci ad imparare, perché possiamo imparare da te e dalla tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Potete accomodarvi. Davide fugge. A volte vidi un film chiamato Il Fuggitivo. Era la storia di un dottore, non so se voi vi ricordate o l'avete visto, che era in qualche maniera stato incastrato in una tutta situazione che poi lo forzò a fuggire, fu arrestato. E naturalmente ci sono tante storie che parlano di fuggiaschi, fuggitivi. Quando al tempo dell'antico impero romano uno schiavo scappava e poi veniva ritrovato, lo marchiavano con un timbro di un ferro infuocato, proprio come si facevano alle bestie, con una F. Qui, immaginate andare in giro con una F in fronte, marchiato, e non si può cancellare. E c'era una F che significava una semplice cosa, però un grande significato, significava una parola, fuggitivus, in latino, cioè uno che non puoi tanto fidarti. Una persona che è stata messa in una certa situazione da schiavo o da servo e che è scappato via. Onesimo era uno di quelli di cui poi Paolo si intromette per cercare di evitare che questo possa essere marchiato, però lui impara a fare marcia indietro nella giusta maniera e sapete bene la storia di Onesimo. Certo, c'è qualche altro che nella Bibbia pure fugge. Era un giovane che seguiva Gesù quando Gesù fu arrestato. L'unico a parlare di questo è Marco. Probabilmente Marco è la stessa persona di cui lui parla e descrive nel suo Evangelo. Era uno che di notte andava in giro avvolto in un lenzuolo. Era normale per persone di un certo calibro economico essere avvolti in queste lenzuola. Le lenzuola erano esclusivamente di lino, e qualcuno che poteva avere un lenzuolo di lino dove avvolgersi e andare in giro significava che era una persona benestante. E quando Gesù fu arrestato, lui si trovava a seguire Gesù con questo lenzuolo, che era poi in effetti un abito. E quando fu il tempo che volevano prendere lui, lo presero da questo lenzuolo, però lui fuggì, ma fuggì nudo. Rimase nudo e scappò perché non voleva essere arrestato. I discepoli già se l'erano svignata. Te la sei mai fatta? Hai mai tagliato la corda da qualche situazione? Eh? Chi ci vuole dire una testimonianza? Qualcuno che è scappato perché ha avuto paura? È scappato perché qualcuno lo rincorreva? Oppure nel sonno, mentre stai a dormire nel sogno c'è qualcuno che ti insegue e tu ti svegli tutto sudato e hai fatto una corsa di chilometri e miglia in quella notte, però stavi sempre... Avete mai sognato di correre e fuggire? Sono io, due, tre, quattro... Gli altri ve lo auguro, sarà un bel esercizio. Fuggire. Poi ci sono altri tipi di fughe. Qualcuno vuole fuggire dalla realtà, qualunque essa sia. Vi sono realtà di malattia e vuole fuggire. Sono alcuni che dicono, ormai la mia malattia è impossibile gestirla, voglio fuggire. Voglio che qualcuno mi inietta un'iniezione così io posso tranquillamente e pacificamente lasciare questa vita. La voglia di morire, ecco. Poi vi sono altri che vogliono fuggire perché vogliono dimenticare, hanno avuto un'esperienza difficile, esperienza amara, un'esperienza che vogliono dimenticare, ma non riescono a dimenticare. Cosa fai? Vuoi fuggire, vuoi dimenticare, vuoi avere una nuova esperienza? Altri per fuggire si buttano in certe strade. Una può essere la strada dell'alcol, l'altra può essere la strada di una nuova esperienza, andare in un luogo esotico, l'altra può essere la strada della droga, può essere la strada di una esperienza particolare, voglio girare il mondo perché sono stanco di stare qui. Bene, tante maniere di fuggire dalla realtà. Davide è anche uno di questi fuggitivi. Qui dice che lui fuggiva e fuggiva dalla presenza di qualcuno che gli voleva fare del male. Ed è vero, quando qualcuno ci vuole fare del male, noi non possiamo fare altro che fuggire. Anche Gesù fuggì, passò in mezzo alla folla quando a Nazareth non lo accolsero perché volevano cercare di fargli del male, e fuggì da loro e andò via. Non fece tanti di quei miracoli proprio lì dove lui desiderava e bramava iniziare a fare dei miracoli. Qui Davide invece sta fuggendo, sta scappando, e ai primi capitoli o ai primi versi del capitolo 21 dice che Davide va a Nob, e così lì incontra un sacerdote che gli vuol far del bene, un sacerdote che lo accoglie, un sacerdote che gli dà del pane, e che era poi il pane della presentazione, era pane fresco. Questo pane fresco doveva rimanere lì per almeno una settimana e poi rimpiazzato da altro pane fresco, e non doveva essere toccato da nessuno eccetto che i sacerdoti. E siccome lui si trovava in questa difficoltà, non lo rubò, ma chiese. Sapete, una volta qualcuno disse che quando uno è in grande difficoltà ha il diritto anche di rubare, ma la Bibbia non insegna così. La Bibbia ci insegna che abbiamo il diritto di chiedere, e lui chiede, e questa era una cosa sacrosanta che non doveva essere toccata. Eppure c'è come un piegarsi a questa realtà, perché il sacerdote Achimelech prende questi pani e glieli dà a lui e poi li porta anche ai suoi compagni. Davide non era perfetto. Infatti, quando gli disse: ma che fai qua tu? Sei solo? Come mai? Questo sacerdote è interessato, tanto che dopo qualche paio di settimane viene chiamato dal re Saul e gli dice: tu ci hai dato cibo, lo hai accolto, ci hai dato la spada di Goliat e tutte queste altre cose, stai pianificando un complotto contro di me. Ma in effetti era un po' perché questo sacerdote era entrato in questa innocenza, stato di innocenza. Lui, Davide, gli aveva detto che il re lo aveva mandato in una missione segreta. Ma in realtà era Davide che voleva far una cosa: io non voglio dire a nessuno dove mi trovo, perché so che qualcuno mi vede e lo porterà a dire a Saul. Dovette dire una bugia, ma Davide non fu solo bugiardo, fu anche un idolatro. No, cosa fu? Ah, adultero. E perché? Perché al tempo della guerra si metteva a giocare col cannocchiale per vedere più distante possibile una donna che faceva il bagno. Poi fu anche un omicida. Perché? Perché mise Uria lo Eteo in prima fila e comandò al generale: suona la tromba, distaccatevi di lui e lui sarà un pesce morto quando cade nelle mani del nemico. Davide non era perfetto, però in tutto questo Davide alla fine viene dichiarato di essere un uomo secondo il cuore di Dio. Ora cosa fa? C'è qualcosa che noi possiamo fare quando noi fuggiamo, quando noi scappiamo, quando siamo in una situazione dove vogliamo uscirne fuori, una situazione forse economica, una situazione di malattia, una situazione familiare, una situazione sociale o anche ecclesiastica, dove non ci sentiamo comodi e sappiamo che anche la nostra vita o la nostra mente, il nostro corpo, addirittura anche l'anima nostra, cosa facciamo? Fuggiamo. Ma dove andiamo e cosa facciamo? Fuggire è lecito. Cosa avviene durante la fuga è un'altra cosa. Quello che io voglio considerare con voi in questa mattina è che durante la fuga Davide non si arrabbiò mai contro Dio. E questo è un atto positivo per Davide. Noi possiamo trovare mille modi per dire Davide sbagliò, fu un omicida, fu un adultero, eccetera, eccetera. Fu anche uno che non badò troppo ai suoi figli, non diede troppa disciplina, perché era troppo occupato forse con tutto il regno. Ma una cosa è certa, aveva un cuore secondo, aveva una vita secondo il cuore di Dio. La sua perfezione non ne parliamo. Non esiste la perfezione, però c'era qualcosa che gli portava onore ed era la maniera come lui amava Dio nonostante le sue difficoltà. Allora, mentre scappa e poi va da questo re di Gad che gli dice: io non ho bisogno di vedere questa persona. Lui furbamente si mette a fare il pazzo e il re gli dice: ma per favore andate, già ce n'è abbastanza pazzi qui, che me ne devo fare? A casa mia non ci entra. Qual è stata la sua liberazione? Sapete una cosa? Lui in quell'occasione scrive il Salmo 34, di cui io vi leggo qualche piccolo verso adesso. Il Salmo 34 al verso 2, leggiamolo insieme se possiamo, oppure se possiamo vederlo anche nel nostro. Dice: io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. Chiama a Dio e si rallegra in Dio. Poi il verso 4 dice: perché egli mi ha liberato, perché egli mi ha risposto. Ma l'originale e dice che mi ha liberato e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Fermiamoci qui. Terrore è una parola forte, eh? È ancora più forte della paura. Sapete quante persone vivono nella paura? Forse ancora un po' meno, spero, ma vi sono anche quelli che vivono nel terrore. Hanno terrore di 100.000 fobie, paure. E lui confessa di avere tutto ciò, più che una cosa, che mi incuteva terrore al passato. Lui cosa fa? È come qualcuno che ha detto che l'olio dà il suo meglio quando viene spremuto. Davide dà il suo meglio proprio quando viene perseguitato, quando sta scappando da un luogo all'altro. E cosa fa? Si mette a glorificare Dio. A volte noi non ci rendiamo conto, ma quando stiamo troppo bene, tra parentesi, tra virgolette direi, noi ci rendiamo conto che in quel momento il Signore sta agendo verso di noi e sta proteggendo la nostra vita, e a volte ritira la sua protezione, non perché ci vuole abbandonare, ma perché il meglio di noi esce fuori nei momenti di grande prova e difficoltà. È così, fratelli. Infatti, lui che fa? Va nella spelonga di Adullam. Qui c'è una grande cava, una grande grotta, e lì arrivano persone. Attenzione quando le persone vengono e vi dicono: io voglio essere con voi. Alcuni di loro sì, si associano a Davide, ma non perché lo riconoscono che lui era stato unto re di Israele, per dire: no, qui c'è una volontà di Dio che io riconosco e allora lo sostengo. Sapete alcuni di questi 400 perché sostenevano Davide? Perché avevano debiti, volevano cambiare governo, volevano fare venire meno, fallire il governo Saul, così potesse esserci il governo Davide, e cancellava tutti i debiti. Attenzione quando noi facciamo delle scelte di sostegno, anche qui c'è una bella lezione. E attenzione quelli che vogliono sostenerci o essere al nostro fianco. Se lo fanno perché vogliono onorare Dio è una cosa, se vanno perché vogliono onorare loro stessi o proteggere loro stessi o tirare, come si suol dire, acqua al proprio mulino, lì anche Dio ci deve dare saggezza, perché quelle persone che oggi si uniscono a noi per invalidi motivi saranno i primi domani cosa? A crocifiggerci. Ma sei sicuro? Chissà perché, il fratello dice così, ha detto qualcosa di nuovo, perché non lo sapevo. Hai ragione, fratello. E Dio ci deve dare sempre saggezza, perché chi onora Dio lo onorerà. Chi invece non onora Dio è perché vuole onorare se stesso. E Dio non darà mai la sua gloria ad un altro. Qui Davide scappa, fugge. Però una cosa devo farvi notare, e forse lo avete già notato, che è questa, che il Signore era con lui, il Dio era con lui nella fuga, nella maniera di, anche se sbaglia, non significa che Dio dice aspetta, ora lo metto sotto torchio, sotto prova, così lui sbaglia e io c'ho una buona scusa per dire hai visto Davide? Non sei stato fedele. Dio non ci tratta secondo i nostri sbagli. Il successo del re Davide non è stato la sua perfetta vita, ma come lui ha reagito quando Dio lo ha confrontato. Quando è stata l'ultima volta che lo Spirito Santo mi ha confrontato? Questa è la domanda che io devo dire, devo rispondere. Ti confronta prima di tutto lo Spirito Santo? Tutto dipende. Se siamo vicini al Signore, lo Spirito Santo, pur come una colomba, viene e ci confronta. Se noi ancora avvertiamo il sacro timore di Dio, non dal fratello, non dal consigliere, non dal monitore, neanche dal pastore, ma dal Signore, dalla voce di Dio che sa, vede e conosce ogni cosa, è lì il momento più cruciale della nostra vita. Quando noi siamo soli e lo Spirito Santo ci parla, che facciamo? Come noi rispondiamo a questo? Davide, quando fu confrontato da queste cose che aveva commesso, si rimise subito nelle mani del Signore. Davide si rimise subito nelle mani del Signore perché capì, ecco perché diventa un uomo secondo il cuore di Dio. Sapete, attraverso queste prove, intanto, lui non se la prese mai con Dio. Non iniziò a dire perché Dio mi ha abbandonato, perché possibile mai che appena noi ci sentiamo innocenti in qualche cosa, pensiamo che se questo sta capitando è perché Dio ci ha abbandonati. Ma che ne sai tu? Forse Dio ti vuole fare da oro sporco a oro puro, da 14 carati, se lo sei già, a 24 o a 18, io non lo so. Questa è la maniera che Dio sceglie per migliorare la nostra vita. Gloria a te, Signore. Storicamente, guardiamo, Davide cosa fa? Durante questo tragitto da fuggitivo, innocente, scappava per la sua vita. Lui cosa fa? Scrive diversi salmi. Salmo 59 lo scrive a Nob, quando va da Imelec. Salmo 52 lo scrive quando va a Gath, che Dio lo aveva liberato da Achis. Salmo 34, mentre stava nella spelonga di Adullam. Tutti questi hanno in comune il fatto che lui fuggiva, scappava. E poi scrive anche il Salmo 57 e il Salmo 142. Salmo 54, mentre lui sta scappando. E il Salmo 57, che è qualcosa di bello, che vorrei almeno leggerne uno. O volete che li leggo tutti? Non ce n'è un amen. Leggiamo almeno il 57, che è un salmo molto bello. Perché? Perché porta il cuore di Davide a lodare il Signore, a ringraziare il Signore. Quando noi diciamo e recitiamo alcuni versi della Bibbia, io loderò il Signore in ogni tempo, rendiamoci conto che era un tempo di grande prova e difficoltà. Dice così Salmo 57, lo leggiamo insieme? abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te. Scappava, fuggiva. E all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Già qui lui capisce che è una cosa temporanea. Quando il nemico ti paralizza il cervello, amico, fratello, sorella, quando il nemico vuole bloccare la tua mente per dire è così e basta, ricordagli una cosa: tu credi che il Dio ti dà rifugio finché il pericolo passa. Io invocherò il Dio l'Altissimo, dice Davide, Dio che agisce in mio favore. Davide, chi ti fa pensare che Dio deve agire in tuo favore? Davide non confidava in quella sua vita, ma nella grazia e nella misericordia di Dio. Ogni cristiano che ho visto in oltre 35 anni di esperienza pastorale nella Chiesa, che si sentono più santi degli altri, sono quelli che finiscono nelle grinfie del nemico. Quelli che si sentono, no, questo non significa che Dio non ci chiama a santificazione o ad essere veramente come il Dio ci chiama a camminare, ma quando ci hanno questa voglia di giudicare sempre gli altri, ci hanno questa voglia di correggere gli altri e non dalla parola di Dio, cosa fanno? Presto o tardi loro cadono in quello che hanno sempre fatto verso gli altri. Qualcuno c'ha questa esperienza? Ah sì? Uno? Due? Osservate, non è una cosa dove noi comprendiamo piacere, ma è una realtà che ci deve far capire che prima di guardare, cosa c'è nell'occhio? Il bruscoletto? La pagliuzza? Attenzione, ci potrebbe essere una trave, ma non in quella degli altri. Nostro. Egli manderà dal cielo a salvarmi, perché chi vuol divorarmi mi oltraggia. Non solo guardavano, ma si dicevano tutte le cose cattive di lui, si parlava di lui in maniera, diciamo, oltraggiante, e la sua vita era in pericolo. Guardate che usa lui, usa un linguaggio del Nuovo Testamento. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Signore, ma io, ma perché? Ma io ho fatto, io di qua, io di là. Se non diventiamo uomini e donne di grazia e non comprendiamo che dobbiamo far grazia agli altri, è perché non abbiamo ancora capito la grazia di Dio in noi. Amen. L'anima mia in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme, in mezzo a uomini i cui denti sono lance e frecce, la cui lingua è una spada affilata. Ti sei mai trovato in questa situazione? Spero di no. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Abbiamo un cantico che prende da queste parole. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi vi sono caduti dentro. Il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto, e io canterò e salmeggerò. Ma dai. Io non ho visto tanti cristiani tra le Adi che quando sono oltraggiati, che sono perseguitati per la vita, inizia a dire il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò. Tanti di noi potremmo dire tu sei pazzo. Ma questa deve essere la nostra prerogativa. Io so in chi ho creduto. La tua fede diventa forte quando è messa alla prova. Fai il braccio di ferro con le prove ed è lì che vedrai la tua forza spirituale. Dio ce la concede, ma non per abbatterci, ma per darci sempre più forza, vita e grazia. Io canterò e salmeggerò. Destati, o gloria mia, destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. L'alba la vuoi risvegliare? Usualmente noi ci svegliamo dopo l'alba, vero? Stavolta sono io, voglio... Non vedo l'ora nella notte di iniziare a lodare il Signore. Voglio dire all'alba, sviga, sbrigati, fa che diventa subito un nuovo giorno, perché ho voglia di lodare il Signore. Oh Signore, dacci questi sentimenti. Io ti celebrerò tra i popoli, oh Signore. Ti loderò fra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua bontà e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Mi viene la voglia di cantare insieme a Davide con questo salmo, ma considerando bene quello che lui stava attraversando, allora io non ho problemi. Anzi, no, sì, ce l'ho il problema. Il mio problema, sapete qual è? Che non ho problemi. Quando tu non hai problemi, diventa un problema. Mi capite? Mi seguite? E ve lo dico con una piena convinzione. Questo aveva veramente problemi. Davide stava attraversando momenti di grave difficoltà. Era innocente, doveva anche arrivare a... Signore, devo dire una bugia ora pure al sacerdote che rappresenta la tua autorità, ma era rotto davanti al Signore. E Dio non ha mai messo la legge per farci cadere, ma affinché nella legge, sotto la legge, ci rivolgiamo alla grazia di Dio. Perché solo così possiamo imparare, solo così possiamo andare avanti. Lui continuò a far sì che anche in una spelonga, in una grotta, lui potesse... Ah, dice, ma qua c'è l'umidità, non c'è l'aria condizionata, non c'è tanta luce per le piante. Come facciamo? Sapete quanto tempo lui trascorse in una grotta? E lui, ma signore, ma vero è, un giorno io mi ricordo che mentre stavo a pascolare il gregge di papà, almeno lì, se avevo bisogno di latte, qualcosa succedeva, formaggio. Ma qui è peggio di essere al pascolo di papà. Adesso sono re, ma che re sono? Ti sei mai chiesto quando tu sai di essere il figlio del Signore, un figliuolo di Dio, e stai vivendo una vita che non sembra essere quella di un figliuolo di Dio, nel senso che non hai stai a godere i privilegi che Dio ti ha promesso? E tu inizi a pensare, ma veramente Dio c'è? Dov'è Dio quando sono perseguitato? Dov'è Dio se sono veramente figlio di Dio? E poi non solo noi, ma anche il nostro nemico, il tentatore, che dice, hai visto? Bella cosa. E tu dici di essere figliuolo di Dio, Dio ti ha abbandonato. Il nemico, Satana, Lucifero, ha fatto così già nel giardino dell'Eden. Tu diventerai come Dio. Tu hai bisogno di Dio. Tu diventerai come Dio, puoi mangiare, non ti preoccupare, stai tranquillo. Dio non vuole che anche tu diventi come Dio. Il tentatore sarà sempre lì nel momento della tua debolezza a tentarti. Non aspettare il giorno della tentazione per rinforzarti. Mantieni la tua forza spirituale oggi. Questa era la postura del cuore di Davide. Io continuerò a confidare nel Signore. La sua fiducia era in Dio. Leggete quei salmi che vi ho menzionato. La giusta prospettiva a volte non è sempre la più facile. Che vuol dire? Cioè, fare ciò che è giusto non è sempre la cosa più facile. E tante persone a volte che fanno? Finisco di fare ciò che è giusto perché è diventato difficile farlo. Ma Davide ci insegna che la giusta prospettiva è quella di farlo non importa cosa, di confidare nel Signore, di sapere che Dio è con noi. Ma se le cose sono un po' in aria, come mi puoi dire che Dio è buono? Se il Signore mi sta abbandonando e provando, come mi puoi dire che Dio mi ama? Sì, proprio per questo possiamo dirlo. Dio è con noi. 57:7, il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò. Quello che noi facciamo con la bocca e con il nostro corpo, il guardare, il leggere, il pregare, con la nostra mente, il fare, è legato a questa parola, cuore. Com'è il tuo cuore? Se tu hai disposizione di cuore, spirito volenteroso, tu cosa avrai? Avrai una disposizione a cantare e salmeggiare, cioè a rallegrarti nel Signore. Perché se non fai questo, il nemico ti darà 100 altre opportunità, occasioni e ragioni per starti zitto, per fare scendere sulla tua mente l'oppressione, se non anche la depressione. Oh Signore, tu ci hai chiamati a lodarti. È una buona medicina quella di lodare il Signore. Davide si sottomise alla guida di Dio. Dobbiamo avere uno spirito volenteroso e un cuore disposto a fare ciò che è la sua volontà. Il mio cuore è ben disposto. Com'è il nostro cuore? La Bibbia dice che il cuore è ingannevole e poi è potente quella insanabilmente maligno. Ma vero, eh? Quando avete fatto l'ultimo elettrocardiogramma? È difficile pensare. Purtroppo questa è la nostra natura. Fin quando il Signore ci condurrà e ci trasformerà e saremo simili a Cristo Gesù. Dobbiamo lottare. Lottare con un cuore ben disposto. A scegliere, no, non mi sento. Avete mai sentito quelle fratelle che dicono, no, mi sento, non mi sento, mi vergogno, non mi vergogno? Vedi se qualcuno ti sta perseguitando e ti vuole uccidere, se vuoi. Dici, sai, io mi vergogno, qualcuno, no, non funziona. No, il Dio inizia a lavorare nei nostri cuori. E noi dobbiamo dire, Signore, prendi il mio cuore. Signore ce lo chiede, figlio mio, dammi il tuo cuore. Questa è la voce di Dio. Perché? Perché? Ma Dio non ha la possibilità di venire e prendere il nostro cuore. Certo ce l'ha, ma non lo fa. Perché? Perché ha scelto di farci uomini e donne liberi di accettarlo e di adorarlo. Se noi siamo solo dei robot, dei computer, lui ci programmava bene. Lo poteva fare meglio di tutti gli ingegneri che hanno dovuto aspettare 5.000 anni prima di venire su con tutti questi aggeggi elettronici, digitali, eccetera. Lui lo sa fare bene perché lui ha creato quella che è la... Io la chiamo la centralina umana, da lì tutto vale. E quella disposizione di cuore significa proprio questa, l'intelligenza che ci permette di arrenderci al Signore. Davide si sottomise alla guida di Dio. Dove lo trovo? Andiamo al capitolo 22 e verso 3 del nostro testo. E vediamo qualcosa che da prima possiamo un po' guardare in maniera superficiale. Ma guardate cosa lui dice, io l'ho letto due volte questo. Dice che quando papà e mamma, che erano con lui in questa grotta, in questa spelonga, scesero e si unirono a lui per sostenerlo, per supportarlo, eccetera, eccetera, insieme agli altri. Davide dice che andò dal re di Moab e gli disse qualcosa. Non è che poteva dire: mamma, papà, per favore, guarda, io già ce n'ho abbastanza, ora mi devo preoccupare pure con voi e per voi, per favore, andatevene a casa. No, non fa così. Guardate cosa esce dal suo cuore in mezzo alla pressione. Ce n'hai mai avuto pressione? Non parlo di pressione cardiaca, parlo di pressione reale nella vita, e so che tanti ce l'hanno. E ci permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a quando io sappia, mi piace questo, quello che Dio farà di me. Non solo sta dicendo qua, in questa equazione, non posso togliere Dio di mezzo. Lui deve stare lì. Uno, la priorità è di Dio. Due, mi preoccupo di mamma e papà fino a quando io sappia. Significa, ancora non lo so. Quando io non so quello che Dio ancora ha rivelato, io devo essere pronto ad ascoltare, aspettare e ubbidire qualsiasi cosa Dio mi dice. Questo è sottomettersi alla volontà di Dio. Non va dal re di Moab e gli dice: senti, fai stare qui a papà e mamma perché io devo sbrigare una cosa, appena riesco ti assicuro che poi ritorno, prendo loro, io devo in qualche maniera eliminare il mio nemico. No, lui si sottomette alla volontà di Dio. Quello che Dio farà di me significa che il suo cuore è disposto. Se Dio dice bianco è bianco, se dice nero è nero, se dice giallo è giallo, se ciclamino è ciclamino. Noi a volte ci mettiamo davanti a Dio e vogliamo tutte le cose. E lui invece non lo sa ancora cosa Dio vuole da lui. Però dimostra un'apertura di cuore che dice: senti, aiutami, perché io devo prima sapere quello che Dio vuol fare di me. Non dice quello che Dio farà attraverso me, non dice quello che Dio farà per me, ma quello che Dio farà di me. Anche qui c'è un aspetto. L'aspetto dell'argilla è: cosa tu fai dell'argilla? Dice: io sono come argilla nelle mani di Dio. Farà un vaso piccolo, grande, lungo, basso, grosso. Che forma farà? Cosa farà Dio di me? Ci arrendiamo al Signore e iniziamo a dire: io non voglio fare niente fin quando io so quello che Dio vuole fare di me. Sottomettersi alla volontà di Dio. E poi c'è un'altra cosa qui che noto proprio alla fine, al verso 5, che il profeta Gad disse a Davide: non stare più in questa fortezza, in questa spelonga, parti e va nel paese di Giuda. Davide allora partì e giunse nella foresta di Cheret. Che significa? Che Davide lasciò subito questo luogo che poteva essere un buon luogo per lui e i suoi compagni. Era un luogo di rifugio, un luogo di nascondiglio. Però per qualche ragione il profeta, che diventa uno dei suoi, Davide ebbe tre profeti che gli diedero vicino e lo consigliarono, la Bibbia li chiama alcuni di loro veggenti, nel senso che erano coloro che consultavano il Signore per lui, e questi qua sono: uno, Samuele, secondo si chiamava, tu sei quello, na? Natan, e il terzo è proprio questo, Gad. Gad gli dice: lascia qui e vattene. E lui cosa fa? Ma tu lo sai che significa spostare 400 persone? Ma tu lo sai che significa cercare di passare inosservati dove dappertutto ci sono spie, ci sono guardie, dove questo benedetto suocero... Spero che non avete mai un suocero come Saul. neanche una suocera come Isabel. Perché ridete? È un augurio che vi faccio. Dio ci dà anche questi caratteri nella Bibbia perché possono essere d'esempio per noi. Dio ci deve aiutare, noi diciamo grazie Signore. Lui invece che fa? Questo vuoi? Ok. Lui mostra un rispetto per la parola di Dio. Lui consulta, quest'uomo gli dice che è un profeta di Dio, e lui immediatamente dà disponibilità. Sapete, uno dei problemi nella Chiesa moderna è questa, che diciamo che Dio ci ha parlato, ma se ci domandiamo quanto di quella parola sua noi abbiamo applicato alla nostra vita, veniamo meno. Ci ha parlato il Signore? Sì. Abbiamo fatto quello? No. Qualcosa non funziona. Perché quando Dio parla, noi non siamo disposti a ubbidire, anche se siamo convinti che è parola di Dio. Sapete, Gad non aveva bisogno di essere ubbidito. Gad aveva bisogno di essere fedele a quello che doveva dire a Davide di fare, e lo fece. Indipendentemente, ma vediamo se lui, tante volte anche in seno a chiese, beh, vediamo che dice la Chiesa, poi facciamo la decisione. No, 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 vediamo che dice il Signore e diciamolo alla Chiesa, se vogliamo essere servi di Dio. E se non abbiamo niente da dire da parte di Dio, stiamoci zitti. Ah, gloria a Dio. Stiamoci zitti. Cerchiamo il Signore. Se non abbiamo una guida chiara su qualcosa, significa che il Signore vuole che noi ricerchiamo la sua faccia. Se noi cerchiamo la sua faccia, lui si fa trovare. Questo per dire la Chiesa, ma per dirlo anche la nostra famiglia. Che facciamo? Facciamo questo, facciamo questo, facciamo. Giacomo parla anche di questo. Ci faremo, andremo di qua, di là, faremo questo. Amico mio, se il nostro cuore è legato al Signore, noi lo cantiamo anche se siamo in una spelonga, anche se siamo al buio, anche se siamo a rischio della vita, e continuiamo ad andare avanti perché la nostra fiducia è nel Signore. Perché alla fine, guardate come il salmista parla lì al Salmo 57, lui inizia a lodare il Signore perché sa che questa è una cosa passeggera. Non mettere il marchio, il bollo, il timbro per dire oh è così, è destino, io non lo so, non capisco, il Signore mi ha abbandonato, io non posso capire, ma che... Per favore, se tu non puoi capire Dio, credilo. Ecco perché abbiamo fede. La fede non è un'intelligenza che ci fa capire come Dio funziona. Ma la fede è un'intelligenza che ci permette di credere in quello che Lui fa e in quello che Lui vuole. La nostra fede viene fortificata non nell'intelligenza della comprensione delle cose, ma nella fiducia che noi gli diamo a colui che è il nostro Signore, il nostro Salvatore. Oh Signore, aiutaci. Aiutaci. Davide sbagliò, sbagliò prima, durante e dopo, però viene considerato un uomo secondo il cuore di Dio. Cosa vorresti essere tu? Se c'hai la scelta, una persona perfetta di cui tutti dicono ah, ma lui, lei, non sbaglia mai. Impeccabile, oppure qualcuno o qualcuna che apertamente riconosce che è meglio mettersi nelle mani di Dio che avrà compassione di noi. Essere nella categoria di coloro che sono secondo il cuore di Dio. Il nostro successo non è, e questo, ripeto, non sto incoraggiando nessuno di noi a vivere la vita così alla con leggerezza, con superficialità, tanto la grazia, no, Paolo dice a Tito che la grazia ci insegna. Ricordiamoci, io amo parlare sulla grazia di Dio, ma non mai abusare della grazia di Dio, perché Dio è anche un fuoco consumante. Dici, tanto poi vai, vado e mi confesso. E che siamo qua, alla Chiesa Romana? Attenzione, quando noi sbagliamo, prima dovremo considerare di non sbagliare, dice Giovanni, ma se sbagliamo abbiamo un avvocato, egli è il nostro difensore. Però quando tu hai imparato una volta, e due volte, e tre volte, per favore, non essere tra quelli in cui in Romani dice sempre imparando ma mai vengono alla conoscenza, mai imparano veramente qualcosa. E perché? Perché questo avviene? Perché il cuore non è disposto, non si applica, la mente non si applica, e Dio ci deve dare grazia di reagire quando stiamo sotto pressione, quando abbiamo fatto uno sbaglio, quando abbiamo fatto anche due sbagli. Non pretendiamo e copriamo come se non abbiamo sbagliato. Avete mai visto o sentito un politico che dice noi abbiamo fatto un errore? Avete mai sentito? Vuol dire che sono perfetti. Perché è così duro dire ho sbagliato? Perché è così duro ammettere gli errori? No, l'abbiamo fatto e continuano a dire non l'abbiamo mai fatto. Quanti di voi usate pure metti mi piace di qua e di là a tutte ste baggianate che vengono espresse ovunque nei social network? Sapete, il nostro successo non è mostrare che tu non puoi provare che io ho sbagliato. Il nostro successo è dire Signore, ho bisogno di te. È quella la nostra vittoria, è quella che ci fa rientrare nella categoria di essere uomini secondo il cuore di Dio. Alla fine, voi sapete come Davide, durante questo tempo che si sentiva come una nepre, un coniglio, un cerbiatto fra le montagne, una gazzella, fu guidato da Dio e nella sua sottomissione continuò a confidare in Dio. E poi più avanti lui scrive un altro salmo. Salmo che dice che se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei male alcuno, che tu sei con me. Davide ormai ha fatto un'esperienza della valle della morte, della persecuzione, dell'oltraggio, però aveva un'esperienza. Come fai tu, Davide, a dire tu sei con me nella valle della morte? Solo se ci passi. E quando noi passiamo certe prove e circostanze, possiamo dire tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei nemici miei. E poi tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Cioè, nella mia vita tu metterai tante più benedizioni, ristoro e liberazione, più di quanti io ne possa contenere. Il meglio di noi viene fuori, quanto tante volte siamo spremuti. Posso dire spremuti? E Dio usa le circostanze. E inchiniamo i nostri capi.